inaugurazione di Mercato Centrale che avverrà a Porta Palazzo sabato 13 aprile. Che cos'è Mercato Centrale? Mercato Centrale è costato 10 mesi di lavoro, un investimento di 6 milioni per realizzare a Torino il terzo di questi mercati centrali, altri sono stati aperti a Firenze e a Roma, e si tratta di 26 botteghe, artigiani del gusto, ristoranti, bar, birreria, una scuola di cucina, il tutto in un'area particolare che è quella di Porta Palazzo, e all'interno del bottiglione verde, come lo chiamano i torinesi, realizzato dall'archistar Maximiliano Fuxas qualche anno fa, che ha conosciuto fin dai suoi esordi una vita piuttosto tribolata quando venne costruito al posto della vecchia ala Liberty, che ospitava i negozietti bancarelli degli abiti a basso costo per gli abituali frequentatori del mercato. È l'ennesima riqualificazione escludente. Abbiamo collegato con noi Giovanni Semi, sociologo dell'Università di Torino, con il quale vogliamo capirne un po' di più di questo ennesimo polo del gusto, questa volta piazzato nel cuore di Porta Palazzo. Buongiorno Giovanni Semi.
Buongiorno a tutti e tutte.
Allora, ci vuoi un po' parlare di questa questa scelta, una scelta strategica per quello che riguarda l'area di Porta Palazzo, il più grande mercato all'aperto di d'Europa, luogo di concentrazione per l'acquisto e la vendita di tutto e di più, ma soprattutto un luogo di concentrazione popolare dove si possono trovare la frutta e la verdura a basso costo, e dove anche abiti, carne, pesce, insomma tutto quello che serve per la vita, scarpe, plastica, insomma vengono messi a disposizione a prezzi più bassi che quanto non avvenga altrove. Ma ultimamente sta succedendo qualcosa in quest'area.
Sì, ultimamente ci sono secondo me due dinamiche in corso, una di piccolo cabotaggio politico locale, e cioè che l'amministrazione attuale cerca di capitalizzare, diciamo, quelle poche occasioni che ha per mettere d'accordo un po' di attori economici e culturali locali, e quindi in questo momento a giocare col cibo e a aprire iniziative imprenditoriali appunto col marchio Food, di solito un'amministrazione non sbaglia, e quindi stanno giocando con quel meccanismo là. Dall'altro però è, come dire, una specie di sigillo a quel lungo processo di tentativo di cambiamento, di upgrading, riqualificazione, gentrification di Porta Palazzo, che quello però va avanti almeno dai primi anni 90. In un certo senso, come dire, la giunta attuale sta semplicemente portando a compimento un processo molto più lungo e duraturo, e lo fa giocando appunto in maniera anche molto facile, secondo me molto semplicistica, piazzando all'interno di un edificio che, come giustamente ricordavi prima, si porta dietro una brutta storia sostanzialmente di cattivo progetto, di pessimo utilizzo, di veramente di incuria pubblica. Ci mette dentro questa SRL fiorentina che non fa altro semplicemente che poi accrocchiare diversi attori del cibo e metterli a dialogare con un progetto che però è dichiaratamente classista. Quando ci fu la presentazione al pubblico, la conferenza stampa di lancio l'inverno scorso, dissero veramente apertamente che non ci sarebbero stati ristoranti per poveri, cito testualmente. Non solo, nell'opera di design esterno al padiglione, di nuovo dissero esplicitamente che non avrebbero messo le panchine, ma avrebbero privilegiato bassi arbusti, con l'ottica di non consentire alle persone poi di mettersi sulla panchina, di sdraiarsi, di utilizzarla in maniera diversa da quella del loro avventore sognato. Quindi è un progetto veramente dichiaratamente classista in un'area che però, appunto, come ricordavi tu, ha un'altra storia.
Ma soprattutto è ancora prevalentemente abitata da persone che certamente non possono permettersi di andare a mangiare o a fare la spesa, come dicono loro, in questo centro. Ma d'altra parte loro ne sono consapevoli. Io leggo letteralmente le dichiarazioni di Umberto Montano, che è l'imprenditore della ristorazione che ha ideato Mercato Centrale, il quale dice: una destinazione in cui cibo e cultura si incontrano, generando forte aggregazione sociale e realizzando progetti di rigenerazione del tessuto urbano all'interno del quale si inserisce. Mi sembra abbastanza evidente di che cosa sta parlando. Probabilmente lo fa anche forte del fatto che l'area limitrofa del Balun sta lentamente diventando un'area da movida ed è molto vicina al vecchio quadrilatero romano, che è diventato da molto tempo un'area di movida serale, ma anche, come dire, di partecipazione all'interno di ristorantini piuttosto cari, in parte in decadenza rispetto ad altre aree, ma che potrebbe diventare un grande polo che parte appunto dall'area del quadrilatero, investe la grande piazza e poi arriva fino al Balun, con un enorme parcheggio centrale nel quale piazzare le auto durante il periodo serale. Credo che, come dire, tutto funzioni, tutto si incastri piuttosto bene. Quello che non si incastra in questa dinamica è il fatto che siamo comunque dentro il mercato all'aperto più grande d'Europa, ma quello nel quale, a parte quelli che ci vivono vicini, arriva la gente con il pullman da tutta la barriera di Milano, da altre zone della città, arrivano persino da tanti anni i francesi per fare la spesa per tutta la settimana, proprio perché ci sono prezzi competitivi. Sarà ancora così? Come potrà convivere questo il bottiglione di Fuxas risistemato con 6 milioni di euro con questa situazione? Non dimentichiamo che l'angolo Fuxas è anche, come dire, l'angolo nel quale stazionano attività di tipo vario. Ci sarà anche un intervento poliziesco? Sarà interessante capire cosa accade. Ma nel frattempo, come dire, vorrei capire un po' di più, anche con lo sguardo lungo di chi conosce operazioni analoghe fatte in Italia e nel resto dell'Europa, questo tipo di operazioni. A te la parola.
Guarda, il tuo scetticismo è oggettivamente anche il mio, e peraltro secondo me in questo scetticismo c'è anche una scintilla di speranza, nel senso che quando fecero la stessa operazione sul mercato di San Lorenzo a Firenze avevamo a che fare però con il centro storico fiorentino, che è interamente adibito a servizi turistici, che ha una pressione turistica internazionale che Torino non ha, per fortuna, lo aggiungo con chiarezza. Quando hanno fatto lo stesso intervento su Roma Termini, l'hanno fatto su una stazione che è di fatto nel centro della città e che ha un volume di traffico anche differenziato, che tutto sommato può anche sostenere quel tipo di offerta culinaria costosa. Porta Palazzo, Piazza della Repubblica, è veramente ancora adesso un altro pianeta. Allora, da un lato, dal punto di vista narrativo, stanno cercando in questi mesi di fagocitare la storia popolare di Porta Palazzo, il cibo, la migrazione, le culture popolari, l'autenticità all'interno di un discorso in cui si fanno tolleranti, si fanno inclusivi, si fanno accoglienti. Dall'altro esplicitamente dicono: no, ma questo deve essere un posto dove i turisti devono venire e devono poter stare. Allora, di nuovo, come ricordavi correttamente tu, si innesta in una macchina di pulizia sociale del quartiere, in cui l'area dei Molassi è altrettanto interessata, in cui c'è anche il nuovo ostello nell'ex caserma dei pompieri lì a fianco, sempre su Piazza della Repubblica. Quindi, come dire, interviene all'interno di una serie di mille altre operazioni in quella zona là, che hanno tutte però un comune denominatore: ripulire l'area da residenti sgraditi e da utilizzatori sgraditi. Che questo riesca, io ho molti dubbi, nel senso che direi che in questo momento di nuovo, le condizioni economiche, culturali, come le chiamano loro, o sociali, io non le vedo, perché di nuovo la città non è in preda a un boom economico, non ci sono queste masse di turisti. È vero che il cibo funziona, è l'unico settore che continua a crescere, quindi in un certo senso qualcuno a mangiare lì ci andrà. Però per poter garantire che quel tipo di pubblico vada a mangiare a quei prezzi là, dovranno fare quello che di nuovo paventavi, cioè un controllo poliziesco sull'area che per esempio non faccia vedere all'avventore medio che osa entrare al Palatino che a fianco c'è uno dei mercati dell'eroina più fiorenti della città, che a fianco c'è una quota di tassisti abusivi, informali, che è una nicchia economica ed ecologica, diciamo, per popolazioni di colore che vanno a fare la spesa lì, che insomma che c'è una quota di popolazione che evidentemente non è in sintonia con il mondo che il nuovo mercato centrale rappresenta.
Ecco, è arrivata un messaggio da un ascoltatore o ascoltatrice che pone una domanda. Ma questa gentrification non è tutta una bolla? Il privato non mette capitale se non a certissimi cicli di valorizzazione. Il pubblico non ha più soldi. Di gentri non ce n'è. Questa è l'opinione di chi ci ha scritto. Tu come la vedi?
Ma che di gentri non ce ne sia proprio in assoluto ho dei dubbi. Nel senso, se stiamo pensando a una classe superiore che è disposta a entrare in quella zona lì e mangiare, un po' ce n'è, perché basta vedere l'effetto che ha avuto il famigerato pescivendolo gallina sull'area di nuovo nord della piazza quando si è spostato e ha abbandonato i suoi del mercato del pesce e ha autonomamente aperto la sua pescheria ristorante. Fa specie vedere che il sabato mattina ci sia la coda mezzo marciapiede per entrare a mangiare lì, e di nuovo i prezzi non sono popolari. Il mercato dei contadini, che è un mercato in cui, ripeto, che vale la pena frequentare, ma che ha un pubblico medio che non è l'altro pubblico che va nell'altro mercato della piazza. Quindi che ci sia una popolazione anche locale che è disposta a spendere i 15 euro, 20 euro, 25 euro, non lo so, di andare a mangiare due cose sfiziose al mercato centrale, secondo me c'è. Non sta crescendo, cioè voglio dire, no, Torino non è Milano da questo punto di vista, e io insisto, io me ne rallegro, quindi non abbiamo quella pressione così forte di persone che vengono anche dall'estero, che stanno in città per uno o due anni e che sono disposte a comprarsi quel prodotto lì. Però un po' di gente in locale c'è.
Ma a mezzogiorno in Piazza della Repubblica convergono anche lavoratori di uffici con un reddito decente e quindi si aspettano di trovare ad un prezzo medio dei cibi non etnicizzati al basso, ecco, diciamola, non saprei come definirla meglio, ma nessuno me ne voglia, ma il moltiplicarsi di kebabari nella zona non nobilita il kebab, visto considerato che si tratta per lo più di locali nei quali arriva cibo congelato dalla Germania e quindi la qualità è quella che è, e quindi c'è una fascia media che riempie già i locali che ci sono nella zona, che fanno un'offerta lievemente diversa, quindi c'è anche già questo aspetto. Però l'aspetto forte sarebbe che parti della città distanti da Porta Palazzo andassero a mangiare lì, per non parlare dei turisti. E lì aprirei un punto interrogativo io, nel senso che ho notato una cosa che per me era impensabile 10 anni fa. Se mi avessero detto che sarebbe successa, avrei detto ma no, ma figurati, ma addirittura nell'area di Corso Palermo hanno aperto una serie di piccoli bed and breakfast in case di ringhiera, tanto per intenderci, e pare che stiano andando benissimo, sono piene di turisti stranieri, essenzialmente turisti stranieri. Quindi esiste in qualche modo un circuito che trova interessante Porta Palazzo per così com'è. Ecco, e qui entra in ballo uno degli elementi che io non me ne intendo tanto, però avendo letto qualche cosina ho visto essere considerati caratteristici delle prime fasi della gentrification, ossia quartieri popolari interessanti per la loro vivacità attraggono proprio in virtù di questa vivacità, popolarità, l'attenzione di turisti che dopo un robusto addomesticamento della popolarità della zona sono disponibili a fruirne ancora. Poi se il processo va avanti anche questa popolarità un po' imbalsamata scompare e diventa meno attrattiva. Non so come la vedi.
No, il processo è assolutamente questo e aggiungerei alla tua ricostruzione il ruolo di quel tipo di intermediario culturale che fa da tramite tra quel tipo di turista progressista, tendenzialmente orientato a valori culturali di sinistra e che crede molto nell'idea dell'autentico, del quartiere tradizionale, popolare e il mercato. E questa figura sociale qua, sul mercato centrale, l'abbiamo visto operare in maniera esplosiva e sono gli artisti, che vengono veramente utilizzati come mezzo di propaganda sostanzialmente per questo genere di qualificazioni e ricostruiscono la storia. Allora adesso gli ascoltatori di Radio Blackout sarà già venuto in mente il ruolo della Holden, il mondo dello storytelling, che appunto di questa macchina di costruzione di testo si nutre, no? Nasce. Ma sul mercato centrale abbiamo visto l'intervento di questa artista Maria Pecchioli, che sono mesi che riempie di parole, segni, foto, un po' i mondi digitali, un po' i mondi reali, cercando di raccontare l'arrivo del mercato centrale come se fosse collegato in sintonia con la città, addirittura con gli elementi fisici della città e il quartiere. E lì di nuovo è quello che un po' raccontavi tu, ma che davvero in letteratura è assolutamente assodato. Cioè, come dire, c'è una... lo chiamano anche proprio hijacking, quando viene quasi derubato sostanzialmente, viene piratato l'animo di un quartiere, viene usata per altri scopi. Quindi qui sì, c'è sicuramente una costruzione sulla fascinazione autentica di Porta Palazzo, quartiere che sappiamo che ha è una miniera da questo punto di vista, di storie, non so, da Maciste a Gelati Samson, a Cirio, voglio dire, ci sono 150 anni di storia lì che si possono utilizzare. Chiaramente quello che non si può utilizzare fino in fondo è anche la storia di miseria, povertà, affrancamento. Insomma, le migrazioni lì non sono state uno scherzo, sono state una realtà, lo sono ancora adesso, probabilmente lo saranno ancora per un po' di anni. E allora, come dicevi tu, ci sarà una cauta selezione di qual è il lato popolare che si può utilizzare, che si può mercificare, e quale invece il lato popolare è un pochino più schifoso da nascondere sotto il tappeto, perché quello sarà il caso di non farlo vedere. Ecco.
Nascondere, far sparire, mandare lontano, spostare altrove, perché poi dire, la tattica è poi quella, e ad un certo punto arriverà la polizia, perché non riesco ad immaginare come tu l'hai chiamato il mercato dell'eroina più fiorente di Torino, si possa spostare se non con un intervento molto, molto secco da angoli in cui è consolidata la presenza da molto tempo, in particolare proprio intorno al vecchio Palafuxas.
Scusami se ti interrompo, peraltro come fecero banalmente 15 anni fa, quando il mercato era 50 metri più in là su Piazza Emanuele Filiberto, fu spostato di fatto su Piazza della Repubblica e adesso finirà non su Borgo d'Ora, perché su Borgo d'Ora ci sono degli interessi di nuovo lì, ma vedrai, sarà subito al di là della Dora. È evidente che andrà così.
Sì, si tratta in qualche modo di risistemare. Tra l'altro con operazioni che ovviamente poi interessano soltanto quelli che ne vengono investiti, perché poi chi difende il mercato dell'eroina più fiorente di Torino? Ovviamente nessuno, e quindi da questo punto di vista tutto quello che circola lì, comprese le persone senza tetto che ci dormono di notte, finiranno con l'essere cacciate e sospinte altrove. però c'è anche una fascia di popolazione che invece lavora, vive nelle case e rischia giorno dopo giorno di vedere aumentare gli affitti e di non vedersi rinnovare il contratto, di scoprire che il proprio padrone di casa trova più conveniente metterci dentro un Airbnb. E sono cose che sto sentendo sempre di più. Molta gente pensa che può mettere a profitto la propria casa, specie in questi tempi in cui le case non valgono niente, invece di venderla la trasforma in un Airbnb. In alcune città europee è nato un movimento di opposizione alla trasformazione in città turisticizzata di intere aree cittadine, penso a Barcellona, ma anche a Napoli c'è qualcuno che si sta muovendo proprio perché questo fenomeno si sta estendendo ed è un fenomeno che parte dalle singole persone che si fanno i conti in tasca e decidono cosa fare del proprio appartamento, quindi, come dire, non è un fenomeno orchestrato, è in qualche modo la deriva di una situazione che si è venuta creando.
Guarda, di nuovo, senza ombra di dubbio, sul lato residenziale hai detto tutto quello che c'era da dire, io aggiungo la parte sul commerciale. Allora, il mercato delle scarpe a fianco del palatino viene mano a mano dislocato, provo a pensare a uno scenario, poi non è detto che questo scenario funzioni, anzi spero che non funzioni, ma cominciano ad arrivare questo tipo di clienti, clientela attorno al palatino, a quel punto ripuliscono l'area in modo che questo tipo di clientela non abbia da vedere la realtà del mondo. Il resto del mondo, cioè quello che, come ricordavi tu all'inizio di questa intervista, è quello che si prende il bus e viene a Porta Palazzo a comprarsi da mangiare, ma anche le scarpe a basso costo, ma anche i vestiti a basso costo, che sono molta popolazione straniera, molto proletariato torinese, molto sotto proletariato torinese, che arrivano in quella zona là, magari cominciano a venirci di meno perché non trovano più i negozi nel mercataro con le scarpe, non riconoscono più quel quartiere, magari trovano altrove i centri commerciali oppure altri mercati periferici, quello che trovavano a Porta Palazzo, e mano a mano l'area cambia, perché a quel punto le licenze vengono passate, arrivano altri tipi di mercataro, di banchetto, di negozio, e nel giro di relativamente poco tempo, qua dipende veramente da se funzionerà o non funzionerà questo meccanismo, cambia tutto il quartiere, quindi sia la parte, diciamo, di chi ci vive, ci abita, che vorrebbe magari rimanerci, ma anche di quelli che vanno a consumarlo. E qui dico una cosa che secondo me non tutti tengono in considerazione: se c'è stato un elemento che ha fatto la fortuna di Piazza della Repubblica, di Porta Palazzo, ricordiamoci non solo il libro ma anche il film La donna della domenica e tutta la letteratura attorno a quel territorio là, era proprio questa strana commistione di classi popolari e torinesità non necessariamente popolare. Era proprio questo mix qui che ha sempre fatto la fortuna di Porta Palazzo, ed è su questo mix qui che stanno intervenendo per snaturarla. E secondo me anche dal loro punto di vista, cioè di riqualificazione di questo territorio, è un autogol, perché, come dire, si stanno segando le gambe su cui poggia questo meccanismo.
Vabbè, indubbiamente se io vado al Balloon e vado in cerca di un pezzo raro, particolare, che adesso io non me ne intendo per niente, però so che c'è gente che va a fare queste cose, ancora oggi posso avere la possibilità di trovarlo su qualche bancarella a meno prezzo. Se devo andare a trovare degli antiquari scafati che hanno già raccolto tutto quello che c'era da raccogliere altrove, i prezzi li fanno loro, cambia completamente l'approccio che hanno le persone, anche abbienti, che si muovevano sul finto acciottolato, come faceva notare qualche anno fa un compagno che si lamentava che per renderlo più popolare il mercato del Balloon gli hanno messo i ciottoli. Tradizionalmente lì i ciottoli non c'erano, e questo è un altro aspetto divertente.
C'erano i canali,
ma c'era un diverso tipo di pavimentazione più piatta, fatta in altro modo, me l'ha spiegato un compagno architetto che conosce bene la zona e la storia di Torino, però per renderlo più popolare ci hanno messo quegli scomodissimi ciottoli che adesso producono buche mostruose con grave danno per la giunta comunale. Ma al di là delle facezie, siamo davvero di fronte ad una trasformazione che rischia di mangiare se stessa, sostieni tu?
Sì, sì, io lo penso assolutamente. Cioè, è stata un'ecologia strana che è durata davvero per 150 anni, Porta Palazzo, nel bene e nel male, e che se ha avuto fortuna, come dire, il marchio in qualche misura Porta Palazzo, la memoria è così impressa in torinesi e non, insisto e non, perché Porta Palazzo è nota veramente a livello europeo, è perché era un qualcosa di unico, e questo qualcosa di unico era questa mescolanza di attività, persone, biografie, in cui, come dire, tutti entravano in piazza e per un po', il tempo della spesa, sospendevano una serie di regole che c'erano fuori dalla piazza, per esempio la divisione in classi sociali. E lì accadevano una serie di cose strane che più o meno tutti tolleravano, ripeto, chi più, chi meno, però c'era sempre un margine di rischio andare a Porta Palazzo, però tutti ci andavano, perché era quel tipo di rischio calcolato che in città si poteva giocare. Qui stiamo togliendo anche quella cosa lì, e secondo me è veramente una perdita di uno dei più importanti.
Pronto?
Pronto?
Ah, ecco, adesso ti risento, era andata via momentaneamente la voce.
Ah, mi spiace. No, dicevo, stiamo perdendo uno dei patrimoni culturali più importanti delle nostre città, e che è la possibilità di incontrare persone diverse da noi, e che è stato un marchio della piazza, è stato un marchio dei mercati. Mentre invece c'è, come dire, una tendenza in questo momento veramente classista, insisto, a eliminare qualsiasi rischio di poter incontrare qualcuno di diverso da noi. E questa secondo me è una calamità.
Ecco, adesso però resta ancora aperto un altro fronte, che è quello del mercato a San Pietro in Vincoli e nel canale Molassi. Questo mercato, è meglio ricordarlo a chi ci ascolta, non è più il mercato spontaneo del Balloon, è stato a sua volta normalizzato, fatto proprio da associazioni che sono state quelle che hanno gestito la normalizzazione, le varie Vivi Balloon, eccetera. La gente, per mettere le proprie povere merci a terra, più delle volte recuperate dai bidoni dell'immondizia, soprattutto dalla popolazione rom della città, che essenzialmente campa di questo, doveva pagare 15 euro ogni sabato, questo vale la pena ricordarlo. Non siamo più di fronte a quel mercato spontaneo, quello che fioriva addirittura lungo le rive della Dora, prima che ci fosse la prima ondata normalizzatrice voluta da Sergio Chiamparino. Ma indubbiamente è comunque ancora un luogo dove la gente mette insieme il pranzo con la cena, e che vede una lunga resistenza al tentativo di deportazione in un'area assolutamente miserabile nei pressi del cimitero, dove già da tempo è stato spostato il mercato spontaneo della domenica mattina a Porta Palazzo, teatro di un breve ciclo di lotte alla fine degli anni 10, ma che poi, di fronte alla politica del divide et impera attuata dal governo, oggi, come dire, è stabilmente nella zona del cimitero. Ecco, questo mi sembra importante come aspetto quadro. C'è ancora un'area di resistenza attiva che va avanti da numerose settimane e che la giunta per il momento non osa sgomberare mano militari. Quindi c'è anche un timore dell'insorgenza sociale possibile legata a questa area di mercato. Come la vedi?
Sì, di nuovo sono concorde con te. Certamente quell'area a nord, diciamo, di Piazza della Repubblica rappresenta in questo momento ancora uno dei focolai più interessanti di contestazione a questo modello di rigenerazione, però non nascondo che la recente intervista al nuovo questore e anche molte dichiarazioni politiche pubbliche locali fanno pensare che quell'ordinanza del 27 dicembre qualcuno voglia farla rispettare. Quindi è vero che finora, diciamo, la gestione di quel processo politico là si è ritorta completamente contro la giunta, che voleva semplicemente, banalmente, dislocare il mercato più povero lontano dagli occhi della città. Però sono un po' scettico perché sul fatto che si riesca a tenere il punto in quella zona lì, perché le dichiarazioni sono state molto dure negli ultimi 10 giorni, nemmeno negli ultimi 2 mesi.
Molto dipenderà dalla capacità di auto-organizzazione e lotta dei soggetti direttamente interessati, che per il momento ovviamente resistono perché si ritrovano, grazie alla momentanea illegalità del mercato, a godere del fatto che possono occupare le piazzole senza nemmeno dover pagare il pizzo a Vivi Balum. Ma indubbiamente, nel momento in cui ci fosse un'operazione manu militari, dipende molto dalla capacità di resistenza, una capacità di resistenza che per alcune fette di popolazione, in maniera particolare quella Rom, non è semplice da prevedere. Ecco, questo è un po' il dato, perché prevale sempre o quasi sempre una strategia della fuga rispetto a una strategia d'attacco, però non si può mai dire. La sparizione di quel mercato significherebbe una secca riduzione di reddito per moltissime persone in una città in cui contestualmente stanno abbattendo le baracche di via Germagnano, quindi cacciando di casa una parte significativa di quelli che poi vanno a campare al Balun. Quindi è un cortocircuito interessante dal punto di vista delle tattiche disciplinari, perché poi i soggetti finiscono spesso con essere assolutamente gli stessi. E qui si apre un po' un ragionamento su anche quanto all'interno di questa città si sta muovendo per opporsi a quanto avviene, e quali possono essere le strategie di lotta più efficaci e di contrasto nei confronti di un processo che non è necessariamente inarrestabile. Di questo sono abbastanza convinto.
Sì, sono della tua idea. È chiaramente una fase storica, per un analista è una fase storica interessante, per un cittadino è una fase storica deprimente, però insisto, è un momento in cui vale veramente la pena gettare un po' il cuore oltre l'ostacolo e impegnarsi molto fattivamente, perché sono in corso una serie di processi che sembrano in realtà locali o molto localizzati, no? Sembra che stiamo parlando semplicemente di un mercato, 2 mercati, 4 vie, una piazza, ma in realtà non solo hanno un significato che va al di là dei 2 mercati e della piazza, ma che gli effetti di questa trasformazione saranno molto più incisivi, riguarderanno tantissime persone. Quindi è una fase in cui bisogna essere anche capaci di tessere dei legami politici, di raccontare alle persone, comprese insomma quelle che tradizionalmente non sono molto attive su questi fronti, al fatto che verranno toccate anche loro da questi meccanismi. Tu lo ricordavi molto bene prima, i residenti che si illudono di poter in qualche maniera guadagnare qualcosa dall'arrivo del mercato centrale. Bisogna spiegare loro che non è affatto detto, che potrebbero fare un buco nell'acqua importante, e che se non hanno un paracadute familiare molto ampio rischiano di farsi tutti molto male. Quindi è una fase in cui bisogna un pochino lavorare su spezzare questo consenso, su queste retoriche della riqualificazione, della rigenerazione. Tra l'altro, voglio dire, come se quelle aree lì fossero invivibili, vengono raccontate come se fossero Beirut negli anni Ottanta, mentre stiamo parlando di una delle aree più oggettivamente più belle della città, più vive della città, in cui succede veramente poco, no? In cui però, se l'occhio è un po' allenato a vedere le cose interessanti che accadono, c'è umanità che resiste, sorride, fa cose, e questa cosa non dobbiamo dimenticarla, anzi dobbiamo cercare di spiegarla, perché non venga schiacciata da una macchina trita sassi, che per giunta, come insisto, tu hai ben raccontato, ha anche il fiato corto, perché non è affatto detto che tutto questo processo poi abbia addirittura successo.
Staremo a vedere, e poi forse potrebbe essere anche il caso di immaginare una contronarrazione della storia di questo quartiere, delle ondate migratorie che lo hanno attraversato, non edulcorata, ma che restituisca dignità e anche possibilità di, come dire, di identificazione alle persone che ci hanno vissuto, ci vivono, ci vivranno, chissà. Potrebbe anche essere questo uno strumento da adottare, un'idea che così mi balza per la testa da qualche tempo a questa parte, non so fino a che punto realizzabile. Ti chiedo un'ultima battuta e poi ci salutiamo rispetto a questa vicenda.
Sì, bisogna imparare a raccontare, bisogna imparare anche a passare da generazione a generazione la memoria storica di quello che sono stati i luoghi, comprese le lotte che li hanno riguardati, perché se c'è una cosa che a me veramente fa perdere le staffe di queste macchine di rigenerazione è come intervengono col bulldozer sulla memoria, cancellano vissuti, cancellano storie, appunto edulcorano, no? Dicevi tu. Lì in quell'area lì è passata veramente tutta la città, può raccontare tutta l'epopea dello sviluppo di Torino, e non è stata un'epopea semplice, non è stata un'epopea piacevole, ci sono passati corpi, esperienze, soggetti e secondo me, come dire, anche quei corpi, anche quel sangue che in quella piazza ha versato tutto parecchio va in qualche maniera raccontato, perché non ti dimentichino gli sforzi che sono stati fatti per rendere Porta Palazzo quel luogo incredibile che in parte ancora è.
Benissimo, io ti ringrazio moltissimo e alla prossima.
Altrettanto, buon lavoro.
Ciao.